Cari ragazzi, Federico II è morto, mi dispiace. Lo abbiamo sepolto lì a Palermo, nella cattedrale, dentro quel sarcofago, quel sacello in porfido rosso, con un baldacchino sorretto da colonne, e lì riposa anche suo padre Enrico VI, per cui c'è tutta una dinastia sveva che ha trovato riposo a Palermo. Oggi invece vorrei portarvi in un'altra città che si chiama Avignone. Avignone è una ridente città che si trova nel sud della Francia, in particolare si trova in Provenza. Perché Avignone diventa interessante per la storia medievale? Essendo in realtà una città tutto sommato mai balzata agli onori della cronaca storica nell'età del basso medioevo. Beh, per un motivo molto semplice, perché noi assisteremo in rapida successione, in rapida sequenza, al trionfo della Chiesa, che sembra essere capace ancora una volta di ribadire il proprio primato sull'impero. In fondo Federico II è morto e a provocarne la morte è stato Carlo d'Anjou, ovvero il sovrano d'Europa, un sovrano francese, che la Chiesa ha eletto come strumento per rimediare ai danni provocati da Federico II. E dopo la sua morte, la storia della guerra tra Guelfi e Ghibellini, cioè tra la Chiesa e l'impero, prosegue fino a quando non muoiono Manfredi, Corrado e Corradino. Cioè le tre persone che avevano portato avanti il progetto, che era già stato appunto di Federico Barbarossa prima e poi di Federico II, cioè quello di unificare la Germania e l'Italia, di provare a rilanciare l'idea imperiale. La Chiesa dunque trionfa e può dire a se stessa che è stata ancora una volta in grado di scansare un pericolo, perché un imperatore che voleva soggiogare la Chiesa è stato battuto. La Chiesa di volta in volta elegge un suo scudiero, un proprio campione. In questo caso è venuto fuori Carlo d'Anjou, la monarchia francese. In fondo anche la monarchia francese deriva dalla monarchia di Carlo Magno. Andando molto indietro nel tempo troviamo Carlo Magno. Non c'è un legame di sangue diretto, ma chi governa la Francia in questa fase storica governa quello che un tempo era un segmento dell'impero carolingio. Dunque la Chiesa può trionfare, e non soltanto trionfa, ma trionfa addirittura in maniera plateale. Nell'anno 1300, questo è rilevante anche per la letteratura, la Chiesa indice il primo giubileo della storia. Che cos'è un giubileo? Un giubileo, probabilmente lo sapete anche perché siamo passati attraverso dei giubilei. Il giubileo è il cosiddetto anno santo, in cui viene offerta ai cristiani l'indulgenza plenaria, per quanti tra i cristiani decideranno di fare un cammino che li porti a Roma. E arrivando a Roma passeranno attraverso una porta che viene aperta nella Basilica di San Pietro. Passando attraverso quella porta con spirito di contrizione e vera fede, potranno avere l'indulgenza plenaria dei propri peccati. Perché è un gesto di forza, e soprattutto come possiamo interpretare questo primo giubileo della storia? Innanzitutto è in piena continuità con il pellegrinaggio. I pellegrinaggi sappiamo quanto fossero importanti per gli uomini medievali. Si tratta però di un pellegrinaggio particolare e speciale, che può essere fatto soltanto nell'anno 1300, con cui i cristiani sono convocati a sentire la funzione celebrata dal sua santità, dal padre di tutti i cristiani, che è il Papa, e che appunto attraverso questo pellegrinaggio avranno cancellati tutti i propri peccati fino a quel momento compiuti. Non è una cosa in fondo molto diversa da quella che faceva il Papa quando mandava i crociati a liberare la Terra Santa, ma si tratta di un gesto appunto con cui il Papa vuole dimostrare ancora una volta la sua capacità di suscitare dei cambiamenti di carattere storico, di mobilitare enormi masse di persone. Lo ha già fatto con le crociate, lo ha fatto con la scomunica quando lottava contro Enrico IV, vi ricordate? Quando c'era la lotta per l'investitura, e per cui l'arma che il Papa aveva era scomunicare l'imperatore che era risultato disubbidiente rispetto alla Chiesa. Lo ha fatto, dicevo, con le crociate, basta ricordare la crociata dei fanciulli o dei pezzenti, la prima crociata che si è mobilitata in autonomia senza neanche bisogno che ci fossero degli organizzatori, basta la parola del Papa e i cristiani immediatamente con il loro fervore cominciano, prendono la strada per la conquista della Terra Santa. In questo caso il Papa indice l'anno santo e i cristiani si riversano a Roma. È inevitabile pensare anche al giro d'affari che questo può aver creato nella città di Roma, la quale si vede inondata di, vogliamo dire, turismo religioso, comunque locande, ristoranti, taverne, insomma c'è tutto un commercio che fiorisce, c'è tutto uno scambio che fiorisce, e il Papa, che nella fattispecie è il terribile, secondo Dante, Bonifacio VIII, guarda con soddisfazione reazione alla forza della Chiesa. La Chiesa è riuscita nel 1250 a sconfiggere Federico II, non da sola, attraverso l'appoggio di una monarchia esterna. Poi ha sconfitto nel 66 Manfredi, nel 68 Corradino. Sicuramente l'ultima vittoria della Chiesa tramite gli Angioini è nel 1268, con cui sostanzialmente la Chiesa ha ottenuto la sua grande vittoria. Non c'è più un problema tedesco in Italia. Il Papa ha trionfato ancora una volta. Il Papa, tra l'altro, ha deciso il destino del meridione d'Italia. A chi va il meridione d'Italia? Il Papa lo dà al suo campione che lo ha protetto, e cioè a Carlo d'Angiò. Per cui da questo momento in poi, da Napoli in giù, troveremo una dominazione francese che si va a sommare a tutte le precedenti dominazioni di cui abbiamo ampiamente parlato. Perciò la cosa che più di tutte ci può stupire è la seguente: di vedere, dopo questo trionfo che viene raccolto nel 1250, nel 1266, nel 1268, vittoria definitiva su Federico II e sui suoi eredi. Nel 1300 il grande trionfo del Giubileo, che tra l'altro ha un successo così incredibile, così clamoroso, che il Papa è costretto a cominciare a pensare che non può essere un unico nella storia della Chiesa. Il Giubileo va ripetuto. Perché? Che l'indulgenza plenaria deve essere un'opportunità elargita a tutti i cristiani, ma deve essere una cosa eccezionale, non può essere tutti gli anni, ma bisogna dare almeno a ogni generazione la possibilità di avere il perdono di tutti i peccati. Quel momento in poi il Giubileo viene celebrato ogni 25 anni. Questo perché si spera, si ritiene, che la maggior parte dei cristiani, anche se dovessero nascere l'anno stesso del Giubileo, quindi non possono usufruirne perché sono appena nati, potranno usufruire di uno dei successivi, quindi ogni 25 anni. E ancora oggi celebriamo il Giubileo. L'ultimo Giubileo è stato fatto nel 2000 e perciò ci attendiamo nel 2025 un altro Giubileo. È l'inizio di una storia nel 1300 che prosegue fino ai nostri giorni. Viene aperta la Porta Santa. Questa porta, vedete com'è murata? Vedete? Attualmente si trova in queste condizioni. È una porta murata con una croce e penso che sia con del cemento. Dopodiché viene smurata e viene aperta dal Papa, e da qui devono passare i fedeli per poter avere l'indulgenza plenaria. In sostanza, quindi, ottengono il perdono di tutti i loro peccati. Comunque sia, non si può dire che il Giubileo non sia stato un grande trionfo. Basti pensare che Dante ambienta la Divina Commedia nell'anno 1300, nella Settimana Santa del 1300, e riferimenti diretti ci sono all'interno dell'opera proprio il Giubileo. Fatto che il perdono di tutti i cristiani per i peccati già commessi, un perdono eccezionale che la Chiesa ha voluto concedere alla cristianità, è qualcosa di straordinario. Per la Chiesa quindi un grande successo, vogliamo anche dire commerciale o di anime. Comunque sia, la presa che la Chiesa sembra avere sul popolo cristiano sembra fortissima. Quello che non ci aspettiamo dunque è che nel giro di pochissimo tempo, nell'arco di qualche anno, la Chiesa tonfi con una sconfitta clamorosa, dimostrando di perdere completamente quel prestigio, quella centralità, quella forza di suscitare un movimento di sdegno a una sola parola di scomunica, come era successo nell'età della lotta per le investiture. E per far questo dobbiamo proprio richiamare la città di Avignone, che si trova, dicevamo, in Provenza, nel sud della Francia. Avignone si trova all'interno circa tra Montpellier e Marsiglia, quindi un po' lontanina rispetto a Nizza, ma non poi così tanto da non poterla andare a visitare in macchina, per esempio, da casa nostra. Avignone è una bella e ridente città. Ebbene, Avignone diventerà per circa 70 anni la capitale della cristianità universale, la capitale della Chiesa latina, il che significa che Roma viene abbandonata dai papi, i quali preferiscono questa sede che noi possiamo anche considerare come un vero e proprio esilio. Tanto è vero che si parla di cattività avignonese. Cattività fa riferimento alla parola latina captivus, che significava appunto non tanto cattivo nel senso di malvagio, ma prigioniero. Quindi per noi questo trasferimento della sede pontificia da Roma a Avignone è un periodo in cui la Chiesa è tenuta in cattività, come si fa con gli animali feroci, per esempio lo zoo. È tenuta in prigionia. In prigionia rispetto a chi? Adesso cercheremo con la lezione di provare a sciogliere questo tema. Ma intanto godiamoci le belle immagini del palazzo dei papi ad Avignone, perché i papi si trasferiscono ad Avignone ma si fanno accogliere in un meraviglioso palazzo che ha un po' l'aspetto di una fortezza. È molto imponente. Qui si trasferisce tutta la segreteria segreteria, la curia, la cancelleria pontificia, per cui provate a immaginare che tipo di sviluppo anche burocratico, di uffici, economico avrà avuto la città di Avignone, considerando che Roma viene abbandonata, ma i papi debbono continuare a portare avanti tutte le loro attività e tra l'altro sono un centro di mecenatismo, finanziano l'arte, hanno bisogno di personale qualificato, per esempio dal punto di vista giuridico, però non è più Roma, bensì Avignone. Vediamo qualche immagine, questo è quello che rimane del palazzo dei papi ad Avignone. Che immagine, vedete che ha proprio l'aspetto di un fortilizio medievale, questo palazzo incastonato all'interno del centro storico. Diventa il nuovo cuore pulsante della città di Avignone. Intanto vorrei farvi riflettere sull'enormità del trasferimento della chiesa da Roma ad Avignone. Proviamo a immaginare che domani Papa Francesco, attualmente in carica, annunciasse al mondo che la chiesa ha deciso di abbandonare la città di Roma come sede capitale della cristianità e si trasferirà altrove. Okay. Non lo so, dove potrebbe trasferirsi? Perché è importante la notizia del fatto che la Chiesa abbandona l'Italia, in particolare la città di Roma, per il suo significato storico e simbolico. Roma, in fondo, è stata la culla dell'impero romano. Roma è stato il luogo in cui sono morti San Pietro e San Paolo, per cui non è che sia indifferente. Innanzitutto proviamo a pensare alle reazioni. Secondo voi questa notizia resterebbe una notizia locale o sarebbe una notizia rilanciata in tutto il mondo? Mondiale, perché il cristianesimo è una religione comunque che ha un raggio d'azione di livello globale, non è una cosa da poco. E secondo voi la reazione dei cristiani, o anche la vostra, supponendo che voi non siate del tutto cristiani, quale sarebbe la vostra reazione nell'apprendere che la Chiesa annuncia al mondo che ha deciso di spostare la propria sede andando lontano dall'Italia, molto lontano dall'Italia? Dovendo commentare la notizia, che tipo di commenti fareste? Qualcuno magari farebbe un commento cattivo del tipo ah, meno male, finalmente se ne sono andati, che potrebbe pure essere una prospettiva interpretativa possibile, no? Ma i cristiani o anche i non cristiani troverebbero che questa è una notizia grave? Ci sarebbe apprensione e ansia e sgomento e un'infinità di domande del perché, del per come la Chiesa decide di abbandonare la sua sede? Certo, oggi la Chiesa vive lì a Roma da 2000 anni, ma non è che nel 1300 fosse un'istituzione recente, insomma, era già 1300 anni che la Chiesa aveva il suo baricentro nella città di Roma, per cui sembrava che fosse non spostabile con la sede della Chiesa. Io credo che tutti quanti commenteremo sgomenti e soprattutto ci domanderemo il perché è una decisione gravissima, così grave che la seconda domanda sarebbe: ma tornerà mai nella città di Roma? Perché non si capisce se è uno spostamento temporaneo o definitivo. Provate a immaginare una società come quella medievale, cui la religione è sicuramente molto più profondamente radicata e permea molto di più la cultura delle persone, proprio plasmando i comportamenti dei singoli, per cui la frequenza delle funzioni, le chiese sono piene, i monasteri sono pieni di persone, ci sono continue vocazioni, la chiesa ha una grande presa sul comportamento della gente. Chiaro che non si tratta di un fatto come tanti altri fatti, è un fatto drammatico, tragico, che lascia tutti sgomenti e disorientati. Già la chiesa aveva dato tanti segni di disorientamento, per esempio con i movimenti ereticali, vi ricordate, con lo scandalo, concubinato, la simonia. Adesso addirittura la Chiesa abbandonava Roma, sembrava prossima alla fine dei tempi, è qualcosa di cui la gente non riesce a capacitarsi, anche perché non si capisce esattamente quali siano i fatti che hanno provocato questo. Poi si scopre che questo Papa, Clemente V, sposterà la sede della Chiesa in Francia, neanche in Italia, in Francia, in un paese che si comincia a percepire come un paese straniero, dove si parla un'altra lingua. E tra l'altro poi si scoprirà con il tempo che tutti i papi che si succedono da quel momento in poi sono tutti francesi, non c'è mai un papa che sia italiano. Allora è chiaro che nella mente dei contemporanei si comincia a costruire l'idea che si tratti non tanto di uno spostamento volontario, ma quanto di una vera e propria prigionia. Cioè, in sostanza, la Chiesa rimane prigioniera o si mette sotto l'ombrello di protezione della monarchia francese. Ma fino a questo momento noi eravamo abituati a pensare che lo scontro fosse lo scontro tra il papato e l'impero, i due poteri universali, vi ricordate, entrambi dei quali ritenevano di essere superiori all'altro. La Chiesa ha come confine il mondo intero, deve cioè spingersi fino agli estremi confini del mondo, perché una è la vera fede, e gli altri debbono convertirsi. Questa è la visione del cristianesimo. E l'impero non ha come limite se non il mondo stesso. Perché? Perché Dio vuole una chiesa, un imperatore, per avviare le persone alla pace e alla salvezza dell'anima. Quindi era l'impero l'interlocutore politico della chiesa. La chiesa si avvaleva dell'impero come braccio armato e la lotta era nata tra chiesa e impero, a partire dalla lotta per le investiture, da Ottone I in poi, diciamo, se vogliamo retrodatare, quindi prima dell'anno 1000. Ebbene, dopo 350 anni di lotte tra chiesa e impero, l'ultimo capitolo dei quali è Federico II, Manfredi, Corrado e Corradino, arriviamo invece a scoprire che il nemico della chiesa è la monarchia francese. Sono i francesi che, mentre impero e chiesa combattendosi si logoravano reciprocamente, riescono a consolidare il proprio dominio al punto che riescono a spostare, a far spostare la sede della chiesa in Francia ad Avignone e addirittura a controllare a tal punto la chiesa in maniera indiretta da esprimere 7 papi, tutti quanti di origine francese. Quindi quello che non ha ottenuto Ottone o non ha ottenuto definitivamente l'hanno ottenuto i francesi. Intanto diciamo anche come finisce la storia, visto che ci siamo. La chiesa si sposta nel 1309 a Avignone e ritorna in Italia a Roma nel 1377, per la precisione. 76-77 c'è lo spostamento. Quindi si tratta di circa 70 anni di cattività avignonese. Tra l'altro anche il ritorno a Roma, che viene salutato con un momento di sollievo, perché ormai i cristiani, pensate, 70 anni della chiesa ad Avignone significava che intere generazioni erano nate e morte senza vedere la chiesa a Roma. 70 anni è un tempo di vita abbastanza lungo nel Medioevo, tale per cui uno può nascere e vivere tutta la propria vita avendo sempre saputo e vedendo fino alla fine che la chiesa ha la sua sede ad Avignone e non a Roma, dove era stata la sua sede storica. Ma non si smette mai di chiedere che la chiesa possa ritornare a Roma, dove è stata la sua culla. Finalmente, quando nel 77 ritorna, in realtà scoppia un'altra bufera, per cui il papa che viene eletto viene poi sconfessato da un antipapa e inizia quello che viene definito appunto il grande scisma e il piccolo scisma. Periodo di circa 40 anni di turbolenza in cui rimangono in carica non più un solo papa, ma prima 2 papi e infine addirittura 3 papi, dal 1378 al 1418. Insomma, vi sto praticamente delineando un secolo terrificante per la Chiesa. La cattività avignonese, 70 anni per quanto riguarda la nostra storiografia, si tratta di 70 anni di cattività, cioè di prigionia. Dopo il ritorno, il momento teoricamente di liberazione e di felicità per i cristiani, è un momento invece di turbolenza in cui la Chiesa si lacera al suo interno, si divide e saranno compresenti più papi, ciascuno dei quali dichiara che l'altro è, come dire, un impostore. Papa, un antipapa e un terzo papa, ciascuno dei quali appunto rivendica di essere lui il vero papa e gli altri impostori. Insomma, avete capito che dal 1307-309 fino al 1418 per la Chiesa non c'è pace. Dopodiché, 100 anni dopo, ci sarà Martin Lutero e la riforma protestante con cui definitivamente il cristianesimo anche in Europa si rompe in tanti tronconi: luteranesimo, calvinismo, tante altre varianti protestanti, l'anglicanesimo, eccetera. Questo però avviene nel 500, ma il 300 è un tempo molto molto turbolento. Allora, questo vi aiuterà anche a capire perché Francesco Petrarca, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, essendo nato ad Arezzo, in esilio da Firenze, in realtà ben presto si trasferisce ad Avignone. Perché si trasferisce con la famiglia ad Avignone? Perché suo padre è un funzionario nella cancelleria pontificia. Per cui Petrarca ha possibilità di conoscere il Palazzo dei Papi, ne frequenta l'ambiente, conosce un po' e ci racconta che cos'è Avignone. Avignone, dal suo punto di vista, è una cloaca a cielo aperto, un luogo di corruzione, malversazioni, in cui i papi si comportano come qualunque potente, commettendo qualunque forma di ingiustizia, si lasciano corrompere dal denaro, di malversazione e via dicendo. Quindi non ha un giudizio lusinghiero su questa chiesa avignonese. Ecco, allora, a questo punto bisognerebbe domandarsi qual è il fatto che produce questa cattività avignonese. Il fatto che produce la cattività avignonese è uno scontro contro il re francese che all'epoca è Filippo il Bello. In sostanza, Filippo il Bello, re di Francia, intende prelevare prelevare una tassazione da parte del clero francese, secondo il principio che siccome la chiesa francese vive in territorio francese e la monarchia in questa fase storica ha bisogno di denaro per le sue funzioni, la chiesa non può definirsi o sentirsi un corpo estraneo rispetto allo Stato. La chiesa deve in qualche maniera, in quanto vive in Francia, obbedire alle leggi francesi. Quindi Filippo il Bello prevede una tassazione sui monasteri, per esempio, i quali hanno vasti feudi, vasti campi che gestiscono, ma in cui la tassazione va direttamente a Roma e non va al re di Francia. Quindi dobbiamo un po' pensare che la chiesa, da dove si trova con le sue unità locali, i monasteri, gli episcopati, le chiese, le cattedrali, è come un corpo separato rispetto allo Stato. Cioè è un po' come la rete delle ambasciate. Quando vi trovate in un'ambasciata in Italia, per esempio in un altro paese, dentro l'ambasciata siete in Italia, vigono le leggi italiane. E più o meno così funziona la chiesa. Un monastero rende conto al Papa, non rende conto al re di Francia. E le tasse raccolte, le decime, vengono raccolte e inviate a Roma, oltre la parte che viene lasciata al monastero. Filippo il Bello vorrebbe poter tassare anche questa extraterritorialità, cioè queste isole di Roma in territorio francese. Il risultato è l'indignazione di Bonifacio VIII, il quale respinge assolutamente questa possibilità, e la risposta di Filippo il Bello a questo punto è convocare il clero francese e costringerlo a giurare fedeltà alla monarchia francese. A questo punto potete immaginare quale strumento abbia adottato la Chiesa. Lo strumento è quello che ha già utilizzato in passato durante la lotta per le investiture. Qual è questo strumento? È la scomunica. La scomunica, d'altro canto, sappiamo che non è un'arma religiosa, è un'arma di lotta politica vera, perché costringe il cristiano a sentirsi libero da qualunque forma di obbligazione nei confronti del potente, il quale, essendo fuori dal recinto della cristianità, non esercita più alcun potere. Il buon cristiano deve disubbidirgli. Qual è il problema? Il problema è che il clero francese e il popolo francese non parteggiano dalla parte del Papa, ma rimangono fedeli al re. Cioè, quello che non è successo all'epoca di Enrico IV succede adesso a distanza di circa 300 anni. E quindi Bonifacio VIII non soltanto non vede soddisfazione, perché il popolo francese non insorge contro il re, la chiesa rimane impaurita e titubante, tendo la chiesa francese, ma addirittura una spedizione punitiva viene mandata contro Bonifacio VIII, il quale viene preso a casa sua da parte di una famiglia nobile romana collegata con Filippo il Bello e viene addirittura schiaffeggiato, cosiddetto appunto oltraggio di Anagni. Pochi anni dopo, pochi mesi dopo, veramente Bonifacio VIII muore e di lì a poco avviene lo spostamento della chiesa da Roma ad Avignone. Quindi possiamo immaginare questo, che negli anni in cui gli Angioini hanno aiutato la chiesa a combattere contro l'imperatore, credendo la chiesa che l'imperatore fosse il vero ostacolo, il vero problema per la sopravvivenza della Chiesa, la monarchia francese si è nel frattempo così fortemente rafforzata da essere in grado di tener testa alla scomunica di un papa e addirittura ad arrivare ad oltraggiarlo attraverso il cosiddetto schiaffo di Anagni, l'oltraggio di Anagni. Bonifacio VIII muore nel 1303, schiaffeggiato da Charles Colonna, un esponente della famiglia aristocratica romana dei Colonna. Dopodiché, di lì a pochissimo, qui vi indicano 1305, vedo che le date sono un po' variabili, si trova in diversi libri 1307-1309, noi attestiamoci quello che dicono qua. 1305, con l'elezione di Clemente V, un papa francese, la chiesa viene trasferita ad Avignone e lì resterà fino al 1377. Ci saranno imponenti manifestazioni di cristiani da tutto il mondo. Santa Caterina da Siena, per esempio, implorerà la chiesa di ritornare a Roma, e ci sarà il tentativo, appunto, lo stesso Petrarca modula la sua voce in maniera da chiedere il ritorno della Chiesa a Roma, ma tant'è. La Chiesa ritornerà, sì, ma più avanti, molto più avanti, nel 1377. E poi addirittura, sempre Filippo IV il Bello deciderà anche la soppressione di un ordine monastico cavalleresco che noi abbiamo già incontrato e che era diventato ricchissimo e potentissimo. Poteva fungere da braccio armato della Chiesa contro la Francia e soprattutto scioglierlo permetteva a Filippo il Bello di sequestrare il patrimonio di questo ordine. Sono i Templari, per cui si favoleggia ancora oggi del tesoro dei Templari, di questo ordine monastico cavalleresco, appunto, che fu sciolto per prelevarne il tesoro. Templari sarebbero stati i cavalieri del Tempio che dovevano garantire la custodia del Tempio, appunto, a Gerusalemme e la possibilità per i cristiani del pellegrinaggio. Ecco, per poter procedere contro un ordine religioso è indispensabile accusarlo di eresia, insomma, di aver compiuto qualche peccato grave che li ponga fuori dalla cristianità. Vedete che Filippo il Bello tende a fare quello che faceva in passato Ottone, cioè superare il limite del suo potere politico e entrare in un ambito religioso per motivazioni anche non limpide, cioè l'accusa di eresia è strumentale per poter incamerare il tesoro di Templari. Quindi con questo abbiamo capito che in realtà la guerra tra Guelfi e Ghibellini nel 300 finisce perché mancano Ghibellini in Italia, in quanto mancano sovrani imperatori che possono tenere testa. Nel frattempo l'impero non sembra in condizioni da poter reagire. Il nuovo concorrente rispetto alla Chiesa è la monarchia francese, che però arriva a ottenere quello che mai né Ottone né i suoi successori hanno ottenuto, cioè lo spostamento della Chiesa, per esempio in Germania, e la totale sottomissione della Chiesa alla volontà politica del sovrano francese. Uno si potrebbe domandare, ma perché nel 1377 la Chiesa è riuscita a staccarsi dalla Francia e ritornare a Roma? Beh, la risposta sembrerebbe essere questa, perché la Francia in quella fase storica è impegnata in una lunghissima e sanguinosissima guerra che prende il nome di Guerra dei Cent'anni contro l'Inghilterra. Le prime fasi della Guerra dei Cent'anni, che inizia proprio negli anni 50 del 300, anzi veramente inizia nel 1337, se ricordo bene, e finisce poi nel 1453, quindi una guerra lunghissima che dura più di 100 anni. Ovviamente è una guerra a bassa intensità che si interrompe durante il periodo invernale, che si caratterizza per lunghe scorrerie e poi grandi momenti di pausa, ma comunque le prime fasi della guerra, che comprendono molti anni, sono decisamente sfavorevoli alla Francia. L'Inghilterra sembra vincere su tutto il terreno di combattimento, invade in larga misura la Francia e si arriva al punto in cui addirittura in una fase intermedia della guerra sembra che la Francia perda il proprio sovrano francese e che il re d'Inghilterra governerà sia a Londra che a Parigi. Poi in realtà nell'ultima parte della guerra la Francia riesce a rovesciare questo sviluppo che sembrava ormai scritto e a ottenere la vittoria, per cui i due paesi rimangono separati. Ma è proprio durante la sconfitta francese, nelle fasi più tremende della guerra per la Francia, che la Francia vede sfilarsi la Chiesa, la quale appunto abbandona Avignone per ritornare a Roma. Perciò i due fatti sembrerebbero essere correlati come causa-effetto. La Chiesa può andarsene quando il re di Francia allenta la propria sorveglianza, perché la situazione francese è grave in quanto è impegnato in una lunga e sanguinosa guerra con l'Inghilterra. Questo sembrerebbe essere il fatto fondamentale, e questo avvalorerebbe la tesi della cattività avignonese, cioè non di uno spostamento volontario, ma come di una prigionia. D'altro canto il Papa non ha però mai detto siamo attaccati dal re di Francia e siamo costretti a spostare la sede della Chiesa. Ha semplicemente annunciato la sua volontà di spostare la Chiesa senza dare altri suggerimenti di tempo o di cause o di luogo, di circostanza, nulla. In sostanza, concludendo, quindi fattori esterni hanno provocato lo spostamento da Roma ad Avignone e viceversa altri fattori esterni di tipo differente hanno consentito alla Chiesa di ritornare a Roma, luogo nel quale si trova ancora oggi. Dove c'è un capitoletto dedicato al pensiero politico nel XIII secolo. Vi dico due parole, poi andiamo alla lettura e concludiamo così la lezione. Pensiero politico è teoria, è ideologia, ma la teoria e l'ideologia è importante. Abbiamo visto per esempio che nella lotta per le investiture l'arma della scomunica non è un'arma reale, però è un'arma efficace in quanto le persone attribuiscono alla scomunica un potere reale e ubbidiscono alla volontà del Papa. Quindi inquadrare un po' che cosa pensava la gente, di che cosa fosse il potere e di quale fosse il suo fondamento è importante, perché a seconda di ciò che la gente pensa, il comportamento delle masse cambia e cambiano quindi gli eventi storici. Per esempio, noi oggi riteniamo che il fondamento del potere sia il popolo, e questa convinzione indubbiamente cambia gli eventi storici, perché se per caso dovesse arrivare un regime che stabilisce di governare senza il consenso del popolo, noi continueremmo ad essere convinti che è il popolo il fondamento del potere, quindi sarebbe immaginabile che qualcuno di noi si metterebbe a capo di una rivolta capace di abbattere il dittatore o il nuovo sovrano o il tiranno. Quindi sapere che cosa la gente pensa, di che cos'è il potere, di come dovrebbe essere importante. Se tutti noi fossimo convinti che invece la fonte del potere deve essere Dio e Dio parla con il Papa, il nostro comportamento sarebbe molto diverso rispetto a quello che dice il Papa o quello che dice invece un sovrano o un tiranno. Quindi sapere che cosa la gente pensa del potere è fondamentale per capire gli snodi storici. Non tutto è meccanico, molto dipende anche dalle convinzioni, dall'ideologia delle persone. Ebbene, nel XIII secolo l'idea, la concezione del potere tende a cambiare in maniera molto radicale. Inizialmente si ritiene che il potere sia essenzialmente emanazione di Dio e quindi tutti quelli che possono a vario titolo reclamare di aver avuto la benedizione di Dio all'esercizio di un potere tendono appunto a esercitarlo legittimamente agli occhi del popolo. Ma nel corso del 200 comincia a cambiare, a maturare questa visione differente, per cui il fondamento del potere non è Dio, ma è il popolo. Questa idea è un'idea molto moderna che oggi ha trionfato completamente al punto che tutti noi diamo per scontato, e non credo che sia nessuno che dal punto di vista teoretico mette in dubbio il fatto che il potere appartiene al popolo. È un dato per noi quasi naturale, ma non è sempre stato così. Per molti secoli si è pensato che il potere appartenesse al re, che il potere appartenesse a Dio, che il potere appartenesse al Papa e che il popolo non avesse alcun diritto di reclamare forme di partecipazione al potere. Quindi vedere che già in un'epoca così remota si comincia a ragionare e a sottolineare come la fonte del potere, il fondamento del potere è dato dalla comunità su cui viene esercitato quel potere, è un fatto essenziale che ci metterà molto tempo poi a diffondersi al punto da diventare storia, ma che ha già le sue radici prime nel 200. Quindi vediamo un po' i passaggi intermedi che portano a questo e le voci che anticipano i tempi. Troveremo per esempio Marsilio da Padova e poi troveremo lo stesso Dante, infine Tommaso d'Aquino. Insomma, una concezione laica dello Stato. Il potere non è in dialogo con la fede, non dipende da Dio, ma dipende da convenzioni stabilite tra gli uomini. Al punto tale che quando un potente esercita il potere contro gli uomini, quel suo potere non è legittimo. E questo è un fatto strano, perché noi presupponiamo che se il potere viene dall'alto, il potente può fare qualunque cosa. L'assolutismo ha inteso dire questo: chi detiene il potere lo esercita a suo piacimento. Invece no, già nel 200 ci sono esponenti dell'intelligenza del tempo che sostengono il contrario, che il potente esercita un potere, ma non può esercitarlo contro il popolo, perché il fondamento del suo potere è nel consenso del popolo. Questi ragionamenti, un po' di carattere filosofico, sono molto importanti perché determinano diverse reazioni delle persone nei confronti dei fatti storici. La crisi del papato, la cattività avignonese, corrisponde alla crisi dell'impero. Infatti Dante lamenta che non c'è più nessun imperatore che voglia scendere in Italia a ripristinare l'impero. Questa è la sua visione ideologica, secondo cui bisogna ritornare per avere la pace ad avere le due istituzioni salde: il Papa faccia il Papa, la guida spirituale, e l'imperatore faccia l'imperatore, la guida temporale. La pace l'imperatore e la pace spirituale il Papa. Quindi Dante lamenta come mai non vengono imperatori a ripristinare la pace in Italia nel mondo, e il motivo è che la lotta tra il papato e l'impero ha logorato tanto il papato, finito ad Avignone, tanto l'impero, incapace di proiettarsi verso l'esterno cercando di unificare. Se c'è invece qualcuno che si è rafforzato è la monarchia francese. Fino a questo momento è stata fuori dai grandi giochi della politica universale, ma nel frattempo si è rafforzata al punto che Filippo il Bello può far prendere a schiaffi il papa e non succede niente. Questa cosa due secoli prima non sarebbe potuto succedere. Si tratta di un secolo decisivo nella storia delle idee politiche. E poi queste idee si tramutino in istituzioni e in forme di potere differenti è tutto da vedere. Però certo c'è l'esempio dei comuni. I comuni non fanno riferimento né al papa né all'imperatore, si autogovernano. E questa è la manifestazione di un potere che dipende dal basso, dal popolo. Chi è che elegge il priore? Chi è che elegge i magistrati, i consoli? Il popolo. Certo il popolo ridotto, perché non le donne, non gli stranieri, non i minori, non quelli che non hanno un lavoro, come dire, imprenditoriale. Però è comunque il popolo. Non si può dire che i magistrati sono lì perché lo ha voluto Dio. No, sono lì perché lo ha voluto il popolo. Quindi questi esempi vanno in controtendenza rispetto al sistema feudale e dimostrano che c'è un nuovo modo di concepire la politica. Sono intanto idee, ma le idee si fanno strada e poi un po' alla volta diventano anche storie. Si parte dalla riscoperta delle idee antiche. Le idee antiche reliquie molto spesso sono innovative perché sepolte sotto la cenere dei secoli barbarici. Andando a rileggere, lo si rilegge come per la prima volta, si trovano idee fresche che le persone hanno dimenticato. Nel frattempo il pensiero cristiano ha cambiato molto le cose. Riattingere alle fonti del pensiero politico di Aristotele apre gli occhi su altre possibilità di concezione del potere politico che nel mondo cristiano non erano prese in considerazione, perché la centralità di Dio era tale per cui tutto dipendeva da lui. Invece Aristotele prescinde da questa idea del Dio come fonte del potere. Il primo passaggio è cominciare a concepire due mondi separati, quello della politica e quello della fede. Il fatto che siano separati è importante e presuppone il fatto che la fede non possa essere la fonte del potere per il sovrano. Il sovrano non è lì perché è incaricato da Dio o dal capo supremo della Chiesa, ma ha un compito separato e differente. La politica riguarda le persone in quanto tale, a prescindere dalla fede. E in fondo il punto di vista di Dante è quello di separare le due sfere, pensando che ognuno ha il suo ambito specifico e che i due poteri sono complementari. La Chiesa faccia la guida spirituale e il potere politico faccia la guida per le cose materiali. Io direi che l'autore più importante di tutti è Marsilio da Padova. Marsilio da Padova veramente arriva a una concezione per cui il fondamento del potere di qualunque potente di ogni epoca è il popolo, e addirittura si arriva a prefigurare il fatto che il popolo, quando mai governato, ha la possibilità di ribellarsi al suo potente, il che è una concezione così avanzata da prefigurare quasi la rivoluzione francese, l'idea appunto che il popolo ha tutto il diritto di ribellarsi contro un potere dispotico e non adeguato, insomma, alle sue esigenze.